Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, il nostro ultimo incontro, naturalmente non potremo leggere tutto l'esodo, abbiamo fatto delle parti più importanti, però almeno quelle che ci danno uno sguardo più generale sul libro, perché poi, prende dal capitolo 19, poi ci sarà questo passaggio che vedremo oggi, questo del vitello d'oro, e poi tutti i capitoli fino alla fine saranno dei capitoli che parleranno dell'alleanza, del santuario, dell'altare, dell'arca, eccetera, eccetera. Allora, e questo continuerà ancora per tutto il libro del Levitico, che è il libro successivo al libro dell'alleanza, fino all'undicesimo capitolo dei Numeri. Quindi, se volete, tutto questo discorso sull'alleanza è quantitativamente è grossissimo, perché va dal capitolo 19 dell'Esodo, fino alla fine dell'Esodo, tutto il Levitico, i primi 11 capitoli dei Numeri. Allora, naturalmente questo intanto ci fa dire che è la cosa più importante, cioè nel senso di creare la relazione, aiutare la relazione. E questo cuore della Torah, che noi chiamiamo legge, sappiamo che non è la traduzione più adeguata, e allo stesso tempo, come dire, le parole più anche qualitativamente più importanti per indicare termini di relazione autentica. Alleanza e relazione. Guardate che l'antica alleanza è la nuova alleanza. Nuova alleanza non significa che quell'antica, no, perché noi siamo sempre sul nuovo, la novità. Tutto quanto il mercato funziona con le ultime novità. Ciò che è antico va, no, e poi diventare il consumismo, non riparato, usato. Allora, l'antica alleanza, vabbè, tu la metti di là, no? Cioè, la nuova è l'ultima, dove appunto l'antica è la prima e la seconda, il compimento dell'antica è la nuova. Però, al di là di tutto, tutto quello che si gioca nella Bibbia ha a che fare con l'alleanza. A che fare con la capacità di vivere delle relazioni il più possibile autentiche con Dio e con gli altri, perché in questo è la vita. In questo è la vita. E lo sperimentiamo anche qui. Allora, nell'Esodo poi si parla di questo. E ve lo consiglierei, penso che a volte ho anche un po' di coraggio. Prendete la pena, magari per stare sotto l'ombrellone, eccetera, prendete, portate il libro dell'Esodo, la Bibbia, e leggervi fino alla fine, e poi se avete ancora più coraggio, leggete il Levitico, vuol dire, con la cosa anche, che le cose che non capiamo, che le cose che facciamo difficoltà, lasciamole lì e andiamo avanti. Cioè, con la consapevolezza che magari abbiamo bisogno di che qualcuno ci aiuti a comprendere, cioè non con il giudizio di dire ma questo no, noi siamo più avanti, no, magari forse come stiamo vedendo anche questi nelle letture che abbiamo fatto e come anche in altre occasioni che avete avuto con stessi leggendo altre cose, vi rendete conto che delle luci vi fanno leggere il testo in maniera completamente diversa, no? E magari anche con delle scoperte, perché per esempio semplicemente scorrendo, cogliendo qualche versetto, su questo discorso dell'antica alleanza, dell'antica legge, magari scopriremo che ci sono delle cose molto più avanti di noi. Per esempio, il capitolo 21 dice, quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, e nel 7° potrà andarsene libero senza riscatto. Se è venuto solo, se non se n'è andato, se era coniugato, sua moglie se n'è andata con lui. Allora dice, lo schiavo. Perché gli schiavi oggi non ci sono? E almeno qui dice 6 anni e basta. Cioè è un tentativo di porre limite, no, a una situazione di di male che ti viene a terra, per tanti motivi. Per tanti motivi. L'altra sera con un gruppo di amici mi hanno invitato a dire qualcosa a partire dalla Bibbia in un incontro in cui poi la cosa grossa, è stata anche molto bella, è un'esperienza che alcuni cristiani, a partire da una dottoressa giovane, che non era neanche specializzata, cioè, hanno fatto in un paese vicino Bari con la comunità di cristiani. E che è nata così, nel senso che lei era in una parrocchia, vedete, a Natale mi dice facciamo qualcosa, no, così la comunità, facciamo qualcosa, no, ragione. E allora perché avevano invitato i badanti, perché quelli si incontravano di più, no? Per il fatto che la voce che era un po' sparsa, al momento così, le badanti non è venuta nessuna, sono venuti di dove si che lavorano in campi, che lavorano in campi. Sono conosciuti, se ciò che cosa fai, sono dottoressa, eccetera, eccetera. Se di fatto la cosa finisce lì, qualche mese dopo a casa sua vengono a bussare quei piani, di cui non stava subitamente male. Lei è dottoressa, lei più cara, lei è portata al politico, no? E da lì è cominciata una storia che poi ha coinvolto i genitori, gli altri, non conoscere questi indiani, eccetera, eccetera, no? Che lavorano come schiavi. Nel senso che lavorano nelle campagne, eccetera, eccetera, non li paga. Il papà di questa figlia ha accompagnato una volta alcuni che dovevano dare 5.000 euro, e non li hanno, perché quelli potete essere irregolari, potete farlo per me. E queste sono persone che poi vanno in chiesa, prendono la comunione della famiglia. Allora, qui si dice, a me è questo altro. E molto più avanti di noi. E poi ancora, eccetera, eccetera. E poi ancora, dice, colui che colpisce un uomo, versetto 12, è un grande nella morte, verrà messo a morte. Se però non ha preso insidia, ma Dio gliel'ha fatto incontrare, sarà un luogo dove potrà giudicare. Questa cosa della, di cui porre un limite laddove l'uccisione non è avvenuta per la volontà, no? Quindi c'è un luogo dove si poteva giudicare. Ricordate che quel tempo c'era, non c'era la polizia, non c'era, cioè la giustizia si regolava tra clan e con la vendetta. Per cui c'era il vendicatore di Stato. E allora, no, però là dopo di giudice. Ma se un uomo aveva iniziato a uscire il suo prossimo, con un gamma allora si trapperà il credito del mio altare, perché si è messo a morte. Chi, colui che percuota suo padre e sua madre sarà messo a morte. Colui che rapisce un uomo, sia che lo vende, sia che lo si trovi ancora in mano sua, sarà messo a morte. Colui che maledisce suo padre e sua madre sarà messo a morte. Eccetera. Poi c'è un certo punto. Vediamo se avevo trovato, ci sono altre cose, eccetera, eccetera. E no, ce n'era uno bello che era, che diceva, vediamo, che se vedrai il bue o l'asino del tuo nemico faticare sotto il peso del quello che porta, tu aiuterai il bue e l'asino del tuo nemico.
Perfetto,
qual è il
nome?
9:20. Scusate, fa caldo un po'.
Sono
quello si capisce più se bisogna vestirsi. Allora dice, quando un uomo dà in custodia, eccetera, eccetera, no, e niente, lo troveremo dopo. Cioè, interessante anche questa cosa, no? Cioè, che la salute dell'asino, del bue, che non c'entra niente nel giro per te e poi dico, è più importante del giro. Questo farebbe anche piacere a tanti che amano gli animali, no? Cioè, che questo assolutamente, cioè che la vita va anche nel male, non va nel beneficio. E eccetera, quindi poi diverse altre termine soprattutto che troveranno in questo tentativo di dare delle indicazioni nella complessità delle relazioni umane, che sono, come sappiamo, tante volte veramente intricate, difficili da sciogliere, violente, no? Eccetera. Allora, sono parole che alcune naturalmente poi le contestualizziamo anche rispetto al tempo in cui si vive là, però altre con, eccetera, per esempio anche il 21, no? I 20. Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché vuoi restare forestieri in terra di Egitto. Questo è anche tra l'altro qualcosa che ha a che fare molto con noi, anche no? Con il nostro tempo, no? C'è la memoria che tu sei stato forestiero. E anche se non lo sei stato direttamente, e neanche i tuoi genitori, ricordati che sei ospite, che non sei padrone. Né della tua vita, né della tua vita. Tanto che poi si arriva, poi altre cose dice, non maltratterai la vedova, l'orfano. Vedete, forestiero, vedova e orfano, sono i più, a quel tempo, ancora oggi, per molti versi, i più poveri. No? Coloro che non hanno quella rete sociale, che ci dà forza, che ci permette di appoggiarci. No? Se tu lo maltratti, poi mi invocherai da me l'aiuto, io darò ascolto al suo figlio. La mia ira si accenderà, non farò morire di spada, i vostri mogli saranno vedove, i vostri figli orfani. Se presti denaro a qualcuno del mio popolo, ad un gente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio, voi non dovete importi alcun interesse. Sapete che tutti gli aspetti sfideranno poi nel Medioevo il fatto che i cristiani diranno agli ebrei di fare da sé, non le banche cominciano, di dare loro soldi per i cristiani ufficialmente non potevano. No. E allora diceva appunto agli ebrei il salmo, se prendi impegno il mantello del suo prossimo, glielo venderai prima del tramonto del sole, perché la sua sola coperta è il mantello della sua pelle, come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti quando griderà verso di me io lo ascolterò perché io sono pietoso. Il mantello tante volte era anche proprio l'unico vestito. Erano nudi o quasi nudi sotto il mantello. Ricordate che poi c'è quel gesto, no? Che poi quando il Signore gli dà chiamatelo, lui correrà verso il Signore gettandosi al mantello. Eccetera, eccetera. Allora, ripetiamo, ecco, l'ho trovato il versetto, perché il capitolo 23 dice, dovevi esserci nemici, addirittura verso i nemici. Sono i doveri, invece vedete le bici devono preparare soltanto che dovete, cioè non prenderai parte di cedire, non presterai mano al colpevole per far testimone in favore di un'ingiustizia, non seguirai la maggioranza per agire male, che bello questa, no? Questa cosa qui, non seguire la maggioranza per agire male, lo fanno tutti. E non decorrerai il processo così da stare con la maggioranza per vedere il diritto. Non favorirai nemmeno il debole nel suo processo, intende basicamente, no? Quando incontrerai lui e poi nemico, il suo altro disperti, gli ritornerai a ricorrere. Quando vedrai l'assino del tuo nemico a cacciarti sotto il campo, non abbandonarlo a se stesso, metti con lui a scioglierlo dal campo. Non vedere il diritto del tuo povero nel suo processo. Ti terrai lontano la parola di prigioniera, non far morire l'innocente, il giusto, perché io non assolvo il colpevole. Non accetterai doni. Attenzione qui, non accetterai doni perché il dono cieca che ha gli occhi aperti e perverte anche le parole di Gesù. Le mazzette, no? È una cosa che il cuore dell'uomo, non c'è risposta anche per le parole che si dicono che appunto c'è qualcosa che ha a che fare con l'uomo di tutti i tempi, no? Non opprimerai lo forestiero, vedete come sono. Anche voi conoscete la vita del forestiero, letteralmente anche voi conoscete il respiro del forestiero, l'ambito del forestiero, l'intimo del forestiero. perché si sta di volentieri per eccetera, quindi diciamo che varrebbe la pena leggere questi capitoli. Noi invece andiamo avanti e leggiamo appunto quello che a un certo punto, poi dopo vedete c'è, sono diversi capitoli che hanno a che fare con, di per sé hanno a che fare con il tempio, perché parla dell'altare, del recinto, della dimora. Allora, tra l'altro questo ci fa toccare con mano come questi testi siano scritti molti secoli dopo, cioè perché se stessimo alla lettura storicistica del testo, cioè dire quello che è avvenuto, qui siamo nel 1223. Il tempio sveglia, perché il tempio di Salomone, Salomone è esistito, e comincia nel 900 avanti Cristo. Quindi questi sono testi scritti dopo e retrogradati. Almeno sicuramente almeno questi che parlano del tempio, che parlano dell'altare, che parlano del testo del sommo sacerdote, che parlano dell'arca, sicuramente sono successivi. Questo lo dico perché noi dobbiamo anche crescere in una lettura intelligente del testo, no? Sapere che il testo ha diverse fasi dell'azione, quindi probabilmente se diciamo la nostra scuola più solicista, se qualcosa è accaduto, ci sono delle memorie che poi sono state elaborate, sono state giunti dopo successivamente altri testi, eccetera, eccetera, fino al testo finale che abbiamo. Quindi, da quel giorno ancora, vabbè, questo è classico, una signora veniva con le chiese e mi diceva, ma mi hanno domandato appunto se andavano della mai, non sono di mai, allora, cioè, me lo chiedeva fino in fondo quando stavamo finendo e andando via, cioè, detto, signora, qui ci vorremmo parlare, ma che non fosse il tempo, no? Perché quando risposta e non risposta è che Adamo e Eva, un due che si chiamavano Adamo e Eva, sono lì, l'uomo da sempre, no? Cioè, esistito, allora quello che viene raccontato è che pare che l'uomo in ogni tempo, quindi anche questo qui. Non ha capito molto, naturalmente, di quello che stavo di dire, perché non ci ho spiegato, cioè, in due battute, no? Perché ci bisogna più di tempo. Però, i generi letterari, queste difficoltà, mettiamo in conto, ripeto sempre, noi siamo come dei bambini a cui hanno messo in mano qualcosa di più grande di loro. E quindi qualcosa intuiamo, altre cose non intuiamo, ci fanno paura, ci sembra di perdere la fede, no, eccetera. Però pensiamo, scusate, dobbiamo sempre più entrare nella complessità, no, e nella bellezza della parola di Dio. Allora, che succede a un certo punto? Che si parla dell'altare, dell'incenso, del profumo, degli operai del santuario, capitolo 32. Quindi cerchiamo tutti quei capitolo 32. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece mettere intorno ad Aronne e disse: fa per noi un Dio che cammini alla nostra destra. Perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia avvenuto. Allora, dal capitolo 19 Mosè era andato su, ed era rimasto su a cogliere tutto quello che il Signore stava facendo per l'Alleanza, e il popolo è giù, ricordate, tra l'altro non può salire sul monte, ricordate che dicevamo il Signore aveva detto fissa un limite, e chiunque supererà quel limite sarà messo a morte, e noi avevamo commentato appunto dicendo che simbolicamente quel limite è proprio quel, come dire, quella possibilità di relazione che avviene, cioè veramente, quando ciascuno, come dire, rispetta l'alterità dell'altro. Il limite è dire, sai che c'è un limite oltre il quale non puoi andare. Perché se vai, distruggi la relazione, distruggi l'altro e distruggi te stesso per la relazione. Cioè, c'è un limite. In questo senso, chi lo separa da muore. Allora, il popolo era lì sotto, e quindi il fatto che Mosè è andato e non torna, come dire, crea disagio, il disagio dell'assenza dell'altro, no? e questo lo sperimentiamo anche nelle relazioni e a volte anche un po' nell'assenza quando l'altro o l'altra va via per periodi eccetera, un po' anche quando l'altro è presente, chi dice si sente immediatamente la presenza dell'altro o dell'altra, in certi momenti si è vicini fisicamente ma si assenti l'uno dall'altro. E così anche con Dio. Il nostro rapporto con Dio è un rapporto di assenza e presenza. Ricordate, domenica, adesso non credo, non so quando, domenica prossima, un'altra domenica sarà l'ascensione. E l'ascensione è proprio questo mistero della vita del Signore che i discepoli hanno vissuto, ci hanno tramandato, in cui il Signore è preso da Dio, il Signore è preso da Dio. Quindi da una parte noi siamo discepoli di Gesù, di una persona. Le volte che si va in Israele si colpisce sempre che per strada, sui muri, tante volte ci sono dei manifesti dove c'è un vecchietto con la foto di un vecchietto con la barba, un rabbino, e si saluta. E sotto c'è scritto in ebraico il Messia. Questo è un rabbino americano, Jacob Lubavitch, che è morto nel 1992 e che i suoi si è messo su un movimento, un certo spessore, anche veramente umano, religioso soprattutto, e i suoi discepoli l'hanno identificato con l'energia e attendono il suo ritorno. Se questo suona, no? E, però la cosa è che c'è chi ascura, no? Cioè, anche noi abbiamo, non abbiamo la foto, no? Abbiamo le icone, e quindi, ma perché non sono foto, cioè, però non è che c'è una persona, noi abbiamo una persona, che fisicamente non c'è. Allo stesso tempo noi sperimentiamo la sua presenza attraverso lo spirito, la mente. E tra l'altro è interessante, no? Perché sperimentiamo la sua presenza attraverso lo spirito che ci ottiene. Cioè l'incontro con il Signore ci avvicina agli altri. Se c'è lui ci avvicina agli altri, immediato. E, però tutto quello che si è, da una parte si pensa che c'è il momento di esperienza, no? Il Signore dove sei stato, no? Il Signore perché non si può, no? Sei lontano dal mio lamento. Dal Cristo del mio lamento, l'ha detto Gesù in croce. E dall'altra parte, nella sua parola, nei sacramenti, nell'amore concreto agli altri, in tante altre cose che lo sperimentiamo per tempo, ma insieme, tutti e due. E allora qui questa assenza di Mosè crea un disastro. Per cui vanno da Arone e gli dicono: fa per noi un Dio che cammina la nostra terra. Perché questo Mosè che ci ha fatto uscire da Egitto, vedete, c'è un po' di confusione. Perché? Perché dicono, questo Mosè che ci ha fatto uscire da Egitto, non è il Mosè che lo diceva sempre, no? Dio che ha fatto uscire da Egitto, non è stato il Mosè. Però loro si fermano a Mosè, si fermano a Mosè, come a volte anche i protagonisti nelle comunità cristiane, dice si ferma il Mosè, no? Non si va oltre. Ma ci sono dei Mosè, modelli di Mosè, no? E tante volte si ferma lì. Non è che c'è questo, no? E il Signore che opera attraverso le persone, che rimangono persone. Però qui vedi che Mosè, noi ci siamo attaccati a lui. E lui non c'è più. Allora non c'è più. Ed è interessante che vanno dal prete. Allora, non è dal prete, per certo, no? Cioè, e il prete cosa fa? Dice, Arone risponde, togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, e portateli a me. Prete oro, non so se vi suona, c'è qualcosa che, no? Perché loro lo sanno, no? Per cui prete oro, no? E portateli, no, vediamo, facciamo qualche cosa, no, eccetera. Per cui dice, e ricevete dalle loro mani, li fece fondere in una forma, e ne fece un pisello di metallo russo. Allora dissero: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra di Egitto. Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al pisello e proclamò: domani sarà festa in onore del Signore. Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono l'olocausto e presentarono i sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per andare al divertimento. Come vedete, stiamo assistendo alla descrizione di una festa patronale, no? Cioè, dove c'è la statua, c'è l'altare, ci sono un po' di luminarie, no? E qui si fa la messa e poi si dà il divertimento. E sì, no? E quello mi presenta una patella. Oro, statue, altari, veste, denaro, è proprio no, una bellissima descrizione. E allora, innanzitutto non è un toretto, un micello, ma è un toretto di per sé. E perché? Perché la, tra l'altro in molte religioni cananaiche il toro era spesso l'immagine di Dio. Perché univa due dimensioni che le divinità in qualche modo molte volte esprimevano e che anche in qualche modo Israele aveva visto nella sua esperienza di uscita dall'Egitto, cioè una capacità procreativa enorme, il toro, e dall'altra parte una forza e una violenza libera, libera da che cosa? Dall'istinto. Cioè nel senso che mentre altri animali uccidono per mangiare, la forza e no, la violenza che toro si catena non è legato necessariamente, non è legato all'uccidere per, no, per mangiare. E allora quindi una forza di violenza libera, non condizionata, ed è la data una forza di violenza libera. Attenzione, cosa che Israele in qualche modo aveva visto anche nell'esperienza di uscita dall'Egitto, no? Perché il Signore ti dava la vita tirando fuori dall'Egitto e il Signore ti uccideva, distruggeva l'esercito del faraone. Allora, in questa immagine, loro non stanno proiettando qualcosa di sbagliato. Ma in che cosa stava sbagliato? Innanzitutto nel fissare voler fissare l'immagine di Dio. Cioè l'immagine di Dio si è rivelata attraverso questo, ma l'immagine di Dio è Dio. Tu non fissi l'immagine di Dio. Guardate che anche noi che siamo, cioè, diciamo, no, il nostro cammino cristiano possiamo avere un cammino di lunga data, è che si presta Dio, no, negli anni, le cose che abbiamo fatto, però è Cristo. E questo che, avendo fatto i termini di Dio, eccetera, io lo conosciamo. Così come nelle relazioni umane, no? Cioè, tuo marito lo conosce tanti anni, lui era perché lo conosco, ti voglio bene, eccetera. No, un amico, eccetera, lo conosce da te, quello è, non lo conosco. Però, questo intanto, fino in fondo, non è vero già nelle nostre relazioni. Perché per quanto io possa conoscere una persona, l'altro fino in fondo sarà mistero a me stesso, come io sono mistero a me, fino in fondo, molto di più di io. Per cui attenzione, il fatto che noi tante volte, gente religiosa, prima di tutto, corriamo il rischio di diventare quasi dei professionisti di Dio. Cioè, nel senso che vuoi sapere qualcosa di Dio, vai da chi lo conosce. Però chi lo conosce può presumerlo di conoscerlo fino in fondo. Nessuno conosce. Nessuno. Nessuno. E neanche i vari mistici che siano veri o che siano zero. Nessuno. Anzi, più un uomo o una donna fa l'esperienza di Dio, più sta in silenzio. Perché toccano, no? Come nell'amore, cioè dove poi no, l'ultima parola qual è? Lo stupore, silenzio. E così Dio. Allora c'è no, la cosa di dire Dio è questo. E tra l'altro la statua, come sappiamo, anche un altro rischio, cioè quello di come dire è lì, no? Come la statua del sacro, la portiamo ai coroni, no? Ci andiamo a tirare fuori due settimane prima della festa, facciamo la festa, li facciamo al sacro, tutto qua, che bello, dopo due settimane dopo ci truccavo, come si dice, no? Abbiamo messo le finite e ci siamo tutti, ci vediamo l'anno prossimo, ciao, no? Cioè, lei ha portato un luogo bello, però è finitoso, abbiamo messo la lo puliamo, però sta lì, come dire, Dio sta qua, no? Sta qua, Dio sta qua, non mi serve neanche qua, cioè, poi usciamo, ci divertiamo un po', no? Perché lui sta qui, sì, sta anche fuori, però sai fuori il traffico, l'inquinamento, il cattivismo, tu a me devi guardare. Allora che succede? Succede che il Signore esiste Mosè, va, scende, perché il tuo popolo che è fatto uscire dalla terra di Egitto si è pervertito. Non hanno tardato da allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi si sono portati in atti, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese della terra di Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè, ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lasciate la mia ira, percenta contro di loro e di voi. Te invece farò una grande nazione. Allora innanzitutto notate, no, questo Signore gli dice a Mosè, va, perché il tuo popolo che fa tutto uscire dall'Egitto si è pervertito, no? Interessante, qui c'è quasi la dinamica marito e moglie, no? Cioè che quando il figlio fa qualcosa, lui dice tuo figlio, no? No, chiamati il tuo figlio. Per cui se tu hai fatto uscire, anche qui, no, il Signore è stato che punta su Mosè, e non hanno, sono fatti appunto metallo, il Signore si prostrati in anni, mi hanno fatto sacrifici, no? E è interessante, in questi anni, è un luogo dove si possono osservare anche molte cose, no? Cioè, per esempio, ho accompagnato molte gente che durante tutto il viaggio non mostra particolare interesse, ma lì che sono limitato io, non presentare la parola, o i cristiani, eccetera, cioè persone che vengono per fare questo ritmo religioso, però quando sono davanti al Santo Sepolcro, alla tomba, oppure davanti al Calvario, sono divotizzati, stanno lì, no, nella posizione perfetta della devozione, fanno fare la foto, da cui far vedere a casa, no, che loro hanno fatto per eliminarlo, no, cioè, come dire, questa religiosità, no? Che è molto presente, come quelli della festa di Perciò si fanno tutti vedere, no? E, che però poi sembra non corrispondere a una parte di vita. Cioè a questo Dio che vuole stare con te. Sempre. Perché questo è l'amore, no? Cioè si ama a te che vuole stare con sua madre, con la sua madre, vorrebbe condividere la vita dell'altro. E invece no, guarda, per qualche periodo là, poi dopo lasciami tranquillo, no? E notate ancora questo, ho osservato questo popolo, un popolo della loro cervice, per lascia che la mia eccetera eccetera eccetera. Ora attenzione, qui più di leggere queste cose che dice Dio direttamente, Dio sta dicendo quello che Mosè sta sentendo. Cioè nel senso che a volte anche rispetto a tante cose che noi viviamo o anche delle ingiustizie che risolviamo, la tentazione sarebbe di dire guarda, non voglio saperne più niente. Non voglio saperne più niente. Ma di questo popolo, di questa situazione, di questa comunità cristiana, io non voglio saperne più niente. Che vadano a crepare con lei, io tiro fuori. Per cui quello che sta dicendo di Dio è quello che c'è nel cuore di Dio.
E allo stesso tempo,
Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: perché il Signore che scenderà la guerra contro il tuo popolo, che fa uscire dal terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Vedete, vedo, no?
Il Signore ha detto il tuo popolo, Mosè gli dice il tuo popolo,
che fa uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e mano potente. Vedete, questa è la cosa che sente dentro Mosè, che è quello che lo Spirito Santo spiega a Mosè. Cioè la solidarietà con il suo popolo. Rimanere con i miei fratelli. Che vedete, questo qui poi è quello che i profeti hanno fatto e che farà finalmente il Signore Gesù. Signore Gesù che è tutto dalla parte di Dio e tutto dalla parte nostra. Ed è rimasto dalla parte nostra fino in fondo. Gesù, se noi potremmo proiettare, non so, almeno le nostre percezioni, certamente non ha avuto molte gratificazioni dai suoi discepoli, no, e dalla gente che ha incontrato, è morto solo. E i suoi discepoli, uno l'ha tradito, uno l'ha rinnegato, perché sono fuggiti, eccetera, no? Cioè, avrebbe avuto molti motivi e tutti per dire ecco sbagliato tutto e con chi è scelti, non lo dico io come colpa, però voi da parte vostra no, non voglio vedere più. Ma il Signore Gesù non l'ha fatto, è rimasto sempre con noi, sempre con noi, attenzione, senza nessun merito da parte nostra, senza nessun merito da parte nostra. Lui sta con noi non perché siamo bravi o perché in fondo non siamo marci. Lui sta con noi perché ci vuole bene. E ci ha dato un volerci bene così gratuito, tanto che noi ci siamo rivelati e ci rivediamo in tutta la nostra potenza di cuore, in tutta la nostra paralisi di cuore. Cioè, non è neanche quello che dire perché facciamo, perché a volte riuscissimo a fare queste cose, a volte per quelli che fanno così, perché potrebbero, dice il Signore, convertirsi in più. Quelli che sono più a rischio sono quelli che stanno la fatta, no? Cioè che stanno lì sul livello, no? Fumano giù fuori l'altro, no? Stanno lì, non sto molto, no? Rimango nella media, pensate, perché rimango nel gruppo più facile di iniziare. No, il Signore sta con noi semplicemente perché c'è, senza nessuno. E allora il Tripontè dice, perché lo cambia di cristiani con malizia, di farti uscire per farti salire dalle montagne, per farti salire dalla terra, desisti dall'ardore della tua vita e abbandona il proposito di fare il male al tuo popolo. Ricordati che Abramo, Isacco, Israele, i tuoi servi, e quali ha giurato per te stesso e detto renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e tutta questa terra di cui è mandato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si dedica al male che lui ha minacciato di fare al suo popolo. Questo è interessante, no? Cioè questo intanto notate, no? Questo Signore che non è che la sua compagnia a cogliere questi diritti, no? Ma se Dio è immutabile, se Dio è l'essere assoluto, può cambiare?
No,
questo è un antropomorfismo, no? Mi ha detto, cioè una proiezione, quello che siamo noi, invece di quello che il Signore non è. Ora, attenzione, questo è un discorso che oggi sta tentando di superare nella Chiesa. Perché parte dalla filosofia, parte da una teologia filosofica che va avanti a concetti. Dio è l'essere altissimo, perfettissimo, non cambia, immutabile, eccetera. Il tentativo di cambiamento qual è? Che se c'è scritto così dalla Bibbia, perché la Bibbia è la prima fonte di rivelazione di Dio, se c'è scritto così, lì Dio. Allora è interessante perché c'è un'ira a Dio che non sopporta il male
e allo stesso tempo un suo cuore che vuole coinvolgere Mosè, l'altro, no? Nel suo desiderio di misericordia, di salvezza.
Perché tra l'altro vedete anche bello, no, questo cosa qui, che se Dio veramente volesse distruggermi, l'avrebbe fatto immediatamente, no?
E invece si mette a parlare con Mosè, no?
Voi sapete che tante volte chi vuole ne parla, perché se volete fare il servizio, no? Ma chi ne parla? Perché nel suo cuore c'è ira e misericordia. Attenzione, ira contro il male, non contro il peccatore. E allo stesso tempo l'infinita misericordia.
E allora Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte sui due lati da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era la scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè, il rumore del popolo che urlava, e disse a Mosè: c'è rumore di battaglia nell'accampamento. Ma Mosè rispose: non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta, è il grido di chi canta due cori, lo sento. Mentre Giosuè era il suo braccio destro, no? Che è andato con lui sul monte, per cui sentendo queste grida dice: c'è battaglia, è successo qualcosa. No, è un grido di festa, il cantare a due cori. Come facciamo l'Italia, no? C'è anche il canto appunto della preghiera, no? Della festa. Quando si fu avvicinato all'accampamento mise in cielo le danze, allora il Signore Mosè si accese e gli scagliò delle mani le tavole, spezzando i piedi della montagna. Poi afferrò il segno che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, le sparse la polvere nell'acqua e la fece bere il segno. Mosè disse ad Aronne: che cosa ti ha fatto questo popolo perché tu l'hai aggravato di un peccato così grave? Aronne rispose: non si accenda l'ira del mio Signore, tu stesso sai che questo popolo inclina il male. Vedete i preti, no? Che comprendono, no? Cioè che giustificano, per cui dicono: non te la pensi, è il popolo, no? È la gente, no? Cioè che vuoi. E così dobbiamo avere a che fare con queste persone, vedete, già niente dalla parte di stacca dal popolo, no? Che noi preti siamo bravi a stare sempre dalla parte giusta e a aiutare il momento. Per cui c'è il momento in cui si sta col popolo, noi si sta contro il popolo, è un popolo in al mare. Mi dissero: fa per noi un Dio che cammini la nostra testa, perché a Mosè quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Allora io dissi: chiaro loro, toglietelo, essi me lo hanno dato, io l'ho gettato per fuoco e ne è uscito questo vitello, no? Guardate, cioè il vitello dice: guarda, mi hanno dato le loro,
naturalmente siamo a vecchia,
ma erano le loro, ci sono fatti le loro, hanno fatto delle offerte alla chiesa, vedi quanto sono generosi, no? E anche qui, no? L'ho buttato nel fuoco e mi è uscito un piccolo, no? Da solo, quasi la cosa è venuta così, senza che nessuno avesse un po' voluta fino in fondo, no? Non si dice che il popolo non aveva più freno, perché Roni gli aveva tolto ogni freno, così che ha fatto un gesto di tensione per i loro avversari. Il discorso qui di questa festa religiosa, però dove prevalgono le dinamiche dell'avere, del possedere, generano ingiustizia. E noi sappiamo anche nelle storie che anche ci vengono raccontate, anche dai nostri genitori, eccetera, no? Tutte le storie di guerre, di faide tra le varie confraternite, tra le varie situazioni, i soldi. Tutto quello che sì, naturalmente non nella gestione del religioso, nella gestione del religioso, e tante volte scappa. Per cui il problema è che non è, cioè, oltre a quello che ci siamo detti, no, il voler in qualche modo bloccare l'altro, il voler in qualche modo gestirlo, Dio non sopporta tutto quello che questa logica si avviene tra le persone. Cioè non è che Dio si offende, no, perché mi hanno fatto una festa, perché
no, no, ma Dio si attira per il male che scatta per le persone. Per il male che scatta per le persone. Questo tocca a Dio. La sofferenza delle persone. Sappiamo bene, anche poi, soprattutto il nostro sud, no? Come questo è religioso, no, in qualche modo tira, lo sappiamo che il turismo, quello che tira di più, è il turismo religioso. Tanto che in Italia, no, c'è la BIT, no, la Borsa Internazionale del Turismo, ma hanno fatto addirittura la Borsa Internazionale del Turismo religioso. Cioè è un business, è un business, che coinvolge tutto quello che sappiamo, no? Questo fa scattare di lì. E però questo è per bestemmia, no? Perché utilizzare il nome di Dio per fare i soldi è bestemmia. Non si dice che il popolo non aveva più freno, e quindi sposa la porta della camera di Dio, chissà quando il Signore venga a me, e si raccolse intorno a tutti i figli di lei, disse loro, dice il Signore Dio di Israele, ciascuno di voi tenga la spada al fianco, passate e passate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno secondo il proprio amico, ognuno il proprio vicino. E qui naturalmente noi, come dire, ricordate, io sono qui per la scuola e questo è solo un racconto, cioè quindi non è, non prendiamo alla lettera, questa cosa qui. La cosa che prendiamo è che ci gioco la vita, ci gioco la vita. Cioè che attenzione, ricordate sempre che c'è, se da una parte una fede si fissa poi in dei, cioè una fede che significa una fiducia per persone che poi aderiti i vostri università di no, no? Quindi dall'altra parte a un certo punto il rischio qual è? Che rimangono i riti senza fede, rimangono la religione senza fede. Mi hanno regalato un bellissimo libro di un teologo ortodosso che in questo momento è più importante, il greco, l'edizione di Caglione, il titolo qual è? Contro la religione. E sono d'accordo, cioè nel senso che sia la fede, ma anche il rischio di una religione senza fede, dove poi si gestiscono le cose non essendoci più la relazione di fondo. E allora, concludendo, a un certo punto il giorno dopo Mosè disse al popolo: voi avete commesso un grande peccato, ora salirò verso il Signore, forse otterrò il perdono della vostra colpa. Mosè tornò dal Signore e disse: questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un Dio d'oro, ma ora se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che è scritto. Ora se questo che Mosè dice è il cuore di Dio. È questo. C'è una fraternità che non si ferma neanche davanti, che rimane fedele per sempre, anche se l'altro appunto cammina su strade di morte, dove l'altro nell'amore per Dio si dice, no? È lo stesso che tengo dice io sono con te. Te lo dico è mi arrabbio per te, ma allo stesso tempo che lo sto rimanendo con te. Infatti altre volte appunto, queste sono anche le esperienze di Paolo, no? Paolo con il suo popolo, il popolo di Israele. Il popolo di Israele che Paolo contemplava nel suo cuore e nel suo dolore, che è arrivato il suo Messia e almeno l'ha conosciuto, quelle persone che l'hanno conosciuto non l'hanno accolto. Pochissimi di quel popolo l'hanno accolto. E lui contemplava con sofferenza, no? Nella lettera ai Romani c'è tutta la sua riflessione su questo mistero.
E dall'altra parte vedendo come anche i non ebrei, le genti, accoglievano il Vangelo di Gesù. E lui esercire possa essere io anatema per il mio popolo, cioè io possa perdere, se questo porta alla salvezza del mio popolo. Bello, no? Questa cosa di amare i propri fratelli, scoprendo che sono i miei fratelli. Laddove appunto la cioè per cui anche per noi in questo periodo che stiamo vivendo designati di primavera, speriamo che diventino sempre più, no, qualcosa di che si consolidino sempre più con Papa Francesco, no? Però allo stesso tempo sentendo anche tutte le fatiche, le pesantezze di una nostra chiesa che è la nostra chiesa, che è la nostra famiglia. Cioè noi siamo stati legati, così come in una famiglia, quindi ci vuole dire questo. Che ci tocca? No. Perché ci sentiamo legati dal sangue comune, che non basta, come sappiamo, no? Però a volte lo sentiamo, questo sangue. E noi abbiamo lo stesso sangue di Cristo. Noi abbiamo lo stesso sangue, pensando che Cristo ci fa lo stesso. Allora vedo, no, questo Mosè mi dice, perdonami, se tu non mi perdoni, no? Cancellare. Io rimango con loro. Rimango e non perdono. Rimango. E se volete Gesù è andato a finire di tutti quelli che secondo noi uomini sono i non perdonati. Ricordate che essere atteso nell'Antico Testamento, essere ucciso atteso, era il più grande segno di maledizione. Perché? Perché si diceva che in qualche modo colui che era preso, sollevato da terra, ma neanche in cielo, significava simbolicamente che la terra lo aveva vomitato e così anche il cielo. Si è stato rifiutato dagli uomini e dai figli. Se così una festa, che sia la terra, sia il cielo, sia vomitato. Bene, il Signore va a trovare, no? Accettando di venire in quella condizione, tutti i vomitati della terra e del cielo, almeno che secondo noi anche dal cielo. Mi andate a trovare. Il Signore si è fatto cancellare, per stare con coloro che i nostri occhi sono cancellati da fuori di Gesù. Ora va, conduci un po' da dove io ti ho detto. Il mio angelo ti precederà al giorno della mia visita, io li punirò nel loro peccato. Signore, questo è il popolo che aveva fatto il vitello praticato da Roma. Questa cosa anche del colpire il popolo, no? Cioè che ci lascia un attimo così. E intanto rimane il suo popolo, che è il suo Dio. No, all'interno di una relazione. E piccolo spot pubblicitario, e sto cominciando a leggere giovedì sera il libro delle Lamentazioni. È uno piccolo libro, sono 5 capitoletti della Bibbia, e che sono libri di verità. Lo sto leggendo a Bari. Però stiamo mettendo grazie a Ciro i file sul sito. Ve lo consiglio perché già per me è un libro dove si piange, dove ci si lamenta, dove si dice. Quindi non vi aspettate canti con i cantici o no, è un libro che si lamenta. Però una vera Bibbia e parola di Dio. E allora è interessante perché una parola umanissima, con, no, cioè per cui uno si lamenta, un libro scritto dopo la distruzione di Gerusalemme, per cui immaginate cosa viene fuori, con il suo Dio, con cui si lotta, con cui non si dice dove sei, con il suo Dio. Ecco, allora chiudiamo qui, vediamo poi l'anno prossimo che cosa Dio ci darà vita, che cosa facciamo. E concludo dicendo, è solo un piccolo spot pubblicitario, che